parliamo in Ucraina, la guerra Russia-Ucraina, tante cose sono cambiate ultimamente, sembra che la Russia è nei guai. Cosa succede? La televisione VION dice Ukraine's largest ever drone attack on Russia's capital.
Più grande attacco dell'Ucraina attraverso i droni.
Sulla capitale russa.
La capitale russa.
Quindi la guerra si è spostata in Russia?
Sì, c'è il giornale dell'ANSA lì.
Dell'ANSA, sì.
Leggi l'azzardo.
L'azzardo suicida di Zelensky. Ora i russi sfondano.
E questo è anche il giornale La Verità, ha parlato di questo. Poi c'è DN Kronos.
Russia, Putin dice, forze ucraine hanno tentato di colpire centrale nucleare a Kursk.
Se le forze dell'Ucraina hanno tentato di colpire la centrale nucleare. Quindi qua sia Zelensky che l'America hanno capito che qui salta tutto, stanno perdendo tutto e adesso vorrebbero provocare un disastro mondiale, cioè un'altra Chernobyl, va bene, per dare la colpa a Putin ovviamente, perché senz'altro lo farà Putin. Putin si sparerà sul piede e farà esplodere la sua stessa centrale, insomma diranno così, perché queste sono proprio, sguazzano nelle bugie.
Cosa succede con la guerra che adesso si è spostata in Russia e come vedi tu questi eventi?
La guerra che si è spostata in Russia? Beh, la guerra si allarga. La guerra si allarga e qui c'è un giornale che si chiama WION, l'abbiamo letto?
Sì.
Ecco, cos'è che dice? La guerra Russia-Ucraina, c'è il più grande attacco drone, abbiamo visto, no? E succede che la guerra si allarga, la guerra si sta... L'Ucraina invade la Russia, ha invaso la Russia. Cioè la Russia ha invaso l'Ucraina. Ma devo cominciare da capo. La CIA ha fatto un colpo di Stato a Kiev nel 2014. Secondo passo, l'Ucraina, diciamo, spalleggiata, guidata dalla CIA, l'Ucraina guidata dalla CIA bombarda i russi del Donbass. La Russia nel 2022 dice no, 8 anni che li state bombardando. E voi siete proprio... Allora la Russia non è che ha invaso l'Ucraina, come dicono i media italiani, è andata nel Donbass a proteggere i russi. Infatti la Russia la chiama operazione speciale. E l'Occidente ride, ah, ha invaso la Russia. Sì, è un'operazione speciale perché stanno bombardando i russi. Il prossimo passo cos'è stato? Il 22 la Russia ha invaso l'Ucraina. È andata a difendere il Donbass, però ha dovuto invadere l'Ucraina, perché l'Ucraina, guidata da nazisti, voleva bombardare il Donbass. Perché erano russi, loro sono quelli che hanno fermato Hitler, cattivi, noi nazisti adesso facciamo la vendetta di Hitler. E questa è la zucca di Zelensky e compagni. E adesso che succede? Adesso l'Ucraina, per difendersi dai russi che invadono l'Ucraina, stanno invadendo la Russia.
Ma che speranze hanno di vincere?
Zero, zero. Allora, cosa ha fatto la Russia? Che la Russia si è messa a bombardare Kiev. Kiev adesso bombarda Mosca, manda i droni, ma gli farà un po' di danni, ma è un solletico, insomma. Cioè adesso che con l'Ucraina che ha invaso la Russia, adesso la Russia non è più la nazione che invade l'Ucraina, adesso può invocare una guerra di liberazione per la propria madre patria Russia, da parte degli invasori neonazisti di Ucraina. Capito? Infatti vi sono notizie che dei volontari russi si stanno arruolando e gli arruolamenti volontari sono aumentati, perché adesso bisogna difendere la Russia. Come si permette questo nazista Zelensky di invadere la Russia?
Hanno un motivo adesso.
Cos'è un Hitler redivivo? Quindi uno dei tanti motivi per cui lo zar, torniamo allo zar, prima che cadde dai bolscevichi, uno dei tanti motivi che lo zar perse la guerra contro la Germania nella prima guerra mondiale è stato perché non stava vincendo molto la prima guerra mondiale lo zar, perché mancava la motivazione. Dopotutto la Russia stava invadendo l'Europa. Quindi la Russia non è che ci sono molti russi che sono contenti di morire per andare a invadere l'Europa. Va bene, perché era una guerra contro l'Austria, sì. Prima guerra mondiale. Però che è successo? Nella seconda guerra mondiale, quando Stalin ha vinto contro Hitler, qual era la differenza tra la prima e la seconda guerra mondiale? Che nella prima guerra mondiale la guerra era di invasione, per cui è stato un gioco facile per Lenin di dire facciamo la pace, io sono pacifista, e la gente che era stanca di morire contro l'Austria dice sì, Lenin ha ragione, e Lenin prende controllo della Russia. Quando prende controllo della Russia cambiano le maschere, Lenin, Stalin e compagnia bella. Cambiano la maschera e adesso diventano un impero sovietico di acciaio, guai che si avvicina. È così che funzionano le cose. Beh. E allora lui vinse, Stalin vinse contro Hitler invocando l'amor patrio, e difendere la patria, perché Hitler e anche i signori italiani, seguaci di Mussolini, hanno invaso la Russia, andiamo a difendere la patria. Cioè, ai russi non gliene fregava niente di difendere Stalin, poteva crepare. Era antipatico a tutti. Io credo che anche era antipatico quando si guardava allo specchio, anche lui stesso. Certe persone nascono antipatiche. Però la madre patria, sai, chi conosce i russi, che il problema è che gli italiani e l'Occidente non conoscono la Russia. Non la conosceva Napoleone ed ha perso. Non ha conosciuto Hitler, Mussolini e ha perso. Non ha conosciuto gli ottomani e i turchi e hanno perso. I mongoli non la conoscevano e hanno perso. Attenzione, i russi hanno un grande, grande idolo, la loro nazione. Gli italiani gliene frega niente, invece. È come in Francia, che per ora bestemmia, parlare in inglese bestemmia, hanno pulito il dizionario, non voglio nessuna parola sporca inglese, come dicono loro. Loro vogliono solo la purezza della lingua francese, che poi è latina. E così i russi hanno un idolo ed è la madre patria. Gli italiani non gliene frega niente. Gli italiani, vedi l'Italia, la lingua italiana è, non si capisce più niente, è tutto inglesizzato. Tutto inglesizzato, invece francesi no, deve essere francese. E così in Russia c'è un grande idolo che è la madre patria, i russi. Mm-hmm. L'Italia non c'è questo sentimento. E dalla caduta dell'impero romano, cos'è, 1500 anni fa, va bene, che agli italiani non frega niente dell'Italia. L'impero romano è caduto perché gli italiani hanno perso, si sono stancati di essere un impero mondiale. Volevano pensare ai fatti propri, la propria famiglia, le loro mogli, i loro figli, giusto. E ancora in Italia questa mentalità. L'abbiamo visto nella prima guerra mondiale, l'abbiamo visto nella seconda guerra mondiale, lo vedremo anche quando l'anticristo prende potere, che c'ha 10 nazioni, va bene, distrugge 3, sono convinto che uno di queste è l'Italia, perché l'Italia non gli interessa. Se c'è da mandare armi all'Ucraina, ok, chiudiamo un occhio, chiudiamo il secondo occhio, e poi andiamo in giro orbi, va bene. Però andare a morire in trincea non se ne parla neanche. Già ancora ricordano, tuttavia ricordano le 100.000 gavette di ghiaccio, ma dove ci hai portato Mussolini? Mai più! Ci siamo?
Sì.
E allora, questo amore della patria, cioè, fa vincere Stalin e i russi, la seconda guerra mondiale contro gli invasori nazisti. E ci furono, come sappiamo, le due più grandi battaglie che Hitler perse e la Russia vinse, fu una a Stalingrado e l'altra, guarda caso, proprio a Kursk. Kursk,
ah, sì?
È dove gli ucraini hanno deciso, con i satelliti americani hanno controllato, no? La zona più sguarnita della Russia, ed era Kursk.
Oh.
Che confinava con l'Ucraina, e hanno invaso lì e non c'è niente. Sono andati avanti però adesso però sono arrivati i rinforzi russi e adesso sono sorci verdi.
Oh.
Per l'Ucraina, perché adesso sai cosa ha fatto la Russia negli ultimi giorni?
Cosa?
Ha bloccato le strade di ritorno dentro l'Ucraina, e quindi sono imbottigliati in Russia.
Ah, non possono tornare.
Dalle notizie, poi bisogna controllare se rimangono così le cose.
Mm-hmm.
Però le ultime notizie hanno detto che i russi hanno bloccato le vie di comunicazione tra gli ucraini in Russia con l'Ucraina, quindi non arriva...
Come l'hai detto la settimana scorsa, hai detto che they will stop the rifornimenti.
Bloccheranno le
rifornimenti.
Le vie di rifornimento. Infatti è successo questo, mm-hmm. È successo proprio un paio di giorni fa. Hanno bloccato le vie di rifornimento, i russi hanno bloccato le vie di rifornimento tra l'Ucraina e le truppe avanzanti che avanzano nell'Ucraina, e non entra il diesel, non entra la benzina,
la munizione,
non entra il cibo, e il cibo possono rubarlo qua e là dove sono nei villaggi che hanno preso sotto controllo, ma c'è una cosa che non possono rubare nei villaggi, cos'è?
The weapons?
Le munizioni. Cioè dove vanno a prendere i droni, dove vanno a prendere i missili, dove vanno a prendere i carri armati che gli hanno distrutto quasi una metà dei carri armati che avevano. Mm-hmm. Come fanno cioè praticamente è stato un corpo di attacco di 12.000 soldati. Gli ucraini erano 12.000, mm-hmm. Hanno invaso. E contavano altre tre brigate che si sarebbero unite a loro, però si è mosso Putin, ha bloccato le strade e le tre brigate possono rimanere in Ucraina dove stanno.
È per questo che il giornale ANSA dice l'azzardo suicida di Zelensky.
L'azzardo suicida di Zelensky, questo giornale l'ha azzeccato. Mm-hmm. Se Zelensky credeva di andare lì prendere dei territori come la Russia ha fatto in Ucraina, ma ha sbagliato i conti. La Russia può farlo perché è una maggiore potenza. L'Ucraina non può farlo perché questa potenza non ce l'ha. Infatti ci sono un sacco di testimonianze, filmati, resoconti di disertori ucraini che si lamentano, hanno disertato nella Russia. Ci sono anche russi che disertano in Ucraina, perché lì sono la stessa famiglia, lo stesso popolo. Ucraina e Russia è un popolo, quindi chi c'ha parenti di qui, parenti di là,
ci sono
anche russi che disertano verso l'Ucraina. Uh-huh. Ma la maggior parte sono ucraini che disertano in Russia e dicono che è un disastro l'esercito ucraino, non sanno cosa stanno facendo. Ci mandano a morire, ci dicono scava la trincea e poi non possono neanche venire in trincea a evacuare i morti e i feriti, non possono avvicinarsi. E noi siamo lì senza cibo a morire e loro disertano. Cioè l'Ucraina non vuole capire che la potenza egemonica, l'egemonia dell'emisfero dell'Europa del Nord è russo. L'hanno capito qui queste nazioni Sud America, che è la potenza del Sud America, Stati Uniti,
sì.
E si sottomettono. Ma cosa vuoi fare? Se tu sei in Thailandia, cerca di capire che la potenza lì è la Cina. Quindi è inutile che l'Ucraina dice adesso io vado a umiliare la Russia. Ma non hai capito niente, che sei una pedina dell'America e appena non gli servi più ti scaricano, gli americani ti scaricano.
Il Fatto Quotidiano dice Ucraina, l'analista militare, così l'incursione nel Kursk mette Kiev in grossi guai nel Donbass. Poi dice il giornale, un'operazione di diversione militare brillantemente eseguita, ma con possibili conseguenze strategiche catastrofiche.
Cioè questo qui è l'analista militare del King's College di Londra, grande istituto famoso, e c'è un analista militare che dà un suo giudizio sulla incursione dell'Ucraina, prima l'incursione, adesso l'invasione. Va bene, che ha invaso la Russia. E questo è il giudizio dell'analista militare di questo prestigioso college di Londra.
Gli ucraini hanno ripreso l'iniziativa per un periodo di tempo limitato, quando hanno sorpreso i russi sul loro territorio.
Questo sta parlando il King's College.
Ma ora il loro ritmo operativo è rallentato, dice Marina Miron, analista militare del King's College di Londra. L'effetto mediatico invece l'hanno di certo. Fine citazione.
Sta dicendo l'effetto mediatico, cioè le bugie dei media,
sì,
possiamo tradurre.
Il supporto della media.
Ce l'hanno di sicuro, perché i media sono lì sempre a baciare i piedi all'America.
Sì.
Sono media americani, cosa vuoi che facciano? Uh-huh. Cioè quelle della Sera, la Repubblica, la Stampa, sono stati comprati dalla multinazionale. E cosa vuoi che dicano? Hanno messo dei pupazzi come direttori e ripetono le cretinate dell'America. Ma li vedi in televisione che faccia che hanno? Ma hai visto che faccia che hanno? Hai visto i direttori? Boh, mia, si salvi chi può. Allora, il povero Zelensky, insomma, sta pagando il prezzo, quanto costa di baciare i piedi all'America. Cioè, stanno morendo tutti in Ucraina. L'America li sta usando come carne da cannone, mentre loro sono là in America a godersela. E Zelensky sta facendo il loro lavoro sporco. E alla fine cosa farà il KGB? Lo farà fuori, no? Cioè, l'America non ne avrà più bisogno. Cioè, ricordiamo il Vietnam del Sud, i quali l'America ha usato finché gli facevano comodo in funzione anti-Russia contro il Vietnam del Nord, proprio come sta facendo adesso con i burattini nazisti come Zelensky. Ma non appena gli era convenuto, l'America cosa ha fatto con i vietnamiti e i suoi collaboratori? Li ha abbandonati nelle mani dei loro nemici ed è uscita dal Vietnam abbandonando i suoi amici e se ne è lavata le mani. Questa è l'America. Come dice la Bibbia, la madre della prostituta. Non vi fate contaminare dalla magia del suo materialismo, come tutto l'Occidente sta facendo. Guarda, la povertà del terzo mondo, dove noi siamo, più o meno terzo mondo, Sud America, si diceva terzo mondo, adesso si dice in via di sviluppo perché è più poetico, ma è lo stesso, no? La povertà del terzo mondo è la sua protezione contro le magie dell'America, dell'Occidente, le magie di adorare il materialismo. Fratelli, tenetevene lontani da queste magie. Il materialismo ha un potere ipnotico. Vai in un centro commerciale, ti viene il torcicollo, guarda destra, sinistra, sono fatti apposta per ammaliarti, ipnotizzarti, quelle donne mezze nude che ti guardano come, oh, aspetto solo te, per vendere magari un paio di scarpe, un paio di mutande. Cioè collaborare con l'America equivale a collaborare il magnaccio di un bordello, va bene? Tutti quelli che lo hanno fatto, come certamente anche l'Italia, la quale sta diventando ugualmente altrettanto prostituta, ne hanno pagato il prezzo. E allora che facciamo? E allora guardiamo a Gesù, guardiamo alla parola, perché noi siamo benedetti, fratelli. Noi abbiamo Gesù. Noi, a differenza dell'Italia che non sa dove va, noi sappiamo dove stiamo andando. Forse non proprio tutti noi, ma certo quelli di noi che hanno preso la decisione di dare tutto il nostro cuore a Gesù.
Amen.
Quelli di noi che la parola chiama vergini con olio sanno dove stanno andando. Hanno provato il mondo e hanno detto no, all'inferno il mondo. Io voglio Gesù. Tenetevi le vostre politiche. E anche le vostre buffonate religiose, quelle religioni buffonate, quelle dell'8 per mille, per intenderci. Io voglio Gesù, voglio la sua vita eterna, la sua salvezza, io voglio il suo battesimo dallo Spirito Santo. Fermate l'autobus, voglio scendere. Voglio il regno di Dio. Tenetevi le vostre eredità, i vostri soldi, le possessioni, il vostro materialismo, le vostre donne e uomini nudi della pubblicità. Teneteveli. Io voglio Gesù e vivrò in cielo, dove non ci saranno multinazionali che mi censurano quando do la gloria a Dio, quando cammino sul sentiero della sposa di Cristo, insieme ai miei amati fratelli e sorelle, tutti figli di Dio, e continuerò a camminare con loro per quella via dorata, dalla volontà di Dio, insieme a mio Gesù, la via che mi condurrà diritto al cielo, alla nuova Gerusalemme, la via dell'amore. Come è scritto, Proverbi 4,
Proverbi 18. 18. Ma il sentiero dei giusti è come la luce che spunta e va sempre più risplendendo finché sia giorno pieno. Proverbi 4, 18.
Quella è la mia via. Apocalisse 22, 5.
Non ci sarà più notte, non avranno bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli. Apocalisse 22, 5.
Signore, vogliamo essere tra questi.
Amen.
Aiutaci, Gesù. Apocalisse 21.
Sì.
Come saranno le religioni in cielo? Verso 22.
Nella città non vidi alcun tempio, perché il Signore Dio Onnipotente e l'Agnello sono il suo tempio. Apocalisse 21, verso 22.
Non vidi nessun tempio. Non ci saranno più edifici, non ci saranno più pelandroni al pulpito a spillare soldi a poveracci seduti in panca per costruire un tempio materiale più grande. Adesso il tempio è Gesù e lo Spirito Santo. Noi siamo il tempio di Dio adesso. E non vidi in cielo nessun tempio. E questi qui che ancora costruiscono templi stanno vivendo nel vecchio vino dell'antichità. Nessun tempio, gloria a Dio. Nessun edificio religioso che i saltimbanchi religiosi tanto usano per illusionare povere pecorelle che solo vogliono l'amore di Gesù. Seconda Pietro 2, Angelina.
Sì.
17 a 19.
Costoro sono fonti senza acqua e nuvole sospinte dal vento. A loro è riservata la caligine delle tenebre. Con discorsi pomposi e vuoti adescano, mediante i desideri della carne e le dissolutezze, quelli che si erano appena allontanati da coloro che vivono nell'errore. Promettendo loro la libertà, mentre essi stessi sono schiavi della corruzione, perché uno è schiavo di ciò che lo ha vinto. Secondo Pietro 2, versi 17 a 19.
Gloria a Dio. Ma la vera Chiesa è solo una.
Amen.
Il corpo di Gesù,
Gloria a Dio.
Come è scritto Matteo 11.
Matteo 11.
E 28 a 30.
Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi.
Angela, più forte.
Venite
a me,
voi tutti che siete affaticati e oppressi.
E io vi darò riposo.
Vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre.
Perché?
Poiché il mio giogo è dolce, il mio carico è leggero. Matteo 11, 28 a 30.
Fratelli, se il nostro carico è amaro, il nostro giogo è pesante, fratelli, è il giogo del mondo. Abbiamo permesso al diavolo di metterci un giogo che non è nostro. Il giogo che l'America mette sulle nazioni, che taglieggia, che le mette in debito, poi mette le tasse. Giochi del diavolo, e poi ci sono tanti tipi di giochi, c'è il gioco della pornografia, c'è il gioco dell'egoismo. State lontani dai giochi di Satana. 5:1 Galati.
Leggo?
Sì.
Galati 5:1. Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi. State dunque saldi e non vi lasciate porre di nuovo sotto il giogo della schiavitù. Galati 5, verso 1.
Siate liberi, fratelli. Siate felici. Fratelli che siete sotto i debiti, gioite, Gesù vi ama. Gioite, in cielo non ci saranno debiti. Fratelli che avete una moglie che scappate di casa. Sorelle che avete un poveraccio che lasciate i vostri bambini, gioite. Amen. Gioite perché dovete guardare allo sposo della Chiesa, uno sposo che non vi lascia, uno sposo che è salito sul Calvario, uno sposo che non ci abbandona mai, si chiama Gesù. Dio vi benedica, vi bacio, vi abbraccio, nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Amen.
Ascoltiamo un canto e poi condividiamo delle testimonianze di evangelizzazione e parleremo come affrontare le grandi afflizioni in questa vita.
Ma dove andiamo? In Paraguay?
Andiamo in Paraguay dopo, sì. Andiamo a visitare Franca.
Allora, fratelli del Paraguay, preparatevi che veniamo nel nostro piccolo, veniamo a benedirvi.
Sarebbe bello, infatti.
Dico per radio.
Lo so.
Non posso promettere perché questi tempi non sono.
Ma siamo già andati, un giorno non si sa. Noi andiamo e vediamo sempre.
Angela è pronta a venire a trovarvi con l'autostop.
Yay!
Lei dice, se fratello Giuseppe non si smuove, mi muovo io.
Certo, i giovani qui sono impatient.
Impazienti.
Ecco, ascoltiamo il canto di Nick, Hey Dio.
Stare fermo mai davanti a un mucchio di niente.